Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Nel nostro studio del libro profetico di Ezechiele siamo arrivati al capitolo 16, del quale ieri abbiamo letto i primi 14 versetti. Dio parla di un'orfana che lui ha curato e cresciuto. Io ti ho adottata e cresciuta. Questa è un'immagine di Gerusalemme. Il Signore prese quella piccola bambina, sporca di sangue, e dice: «Ti lavai con acqua». Nello stesso modo noi possiamo sperimentare quello che è chiamato il bagno della rigenerazione, operato dallo Spirito Santo. Questo è stato possibile perché il Signore Gesù ha portato la mia colpa sulla croce e lì ha pagato dando la sua vita. E ora la Bibbia mi dice che non vi è più nessuna condanna per me che credo in quest'opera. Dio mi dice ancora queste parole: «Ti unsi con olio». Egli unge oggi ogni persona come suo figlio con l'olio dello Spirito Santo. Inoltre ecco come mi ha rivestito: «Ti misi delle vesti ricamate». Questo è l'abito della salvezza che dona a coloro che credono in Gesù come loro Salvatore. In questo modo ora possiamo essere coperti con la giustizia di Cristo e stare quindi alla presenza di Dio. Cosa successe ancora a questa città? Dio dice che quando essa fu cresciuta, diventando una bella ragazza, diventò una prostituta, commettendo il peccato di idolatria, cioè volgendo le spalle a Dio che le aveva mostrato tutta quella cura. Avete pensato alla triste posizione di chi, pur affermando di essere cristiano, volge le spalle a Dio disonorandolo? È facile infatti allontanarci da Dio e dalla sua comunione. Oh amico, sii fedele a Dio in quest'ora in cui viviamo, in mezzo ai pericoli, alle tentazioni. I versetti che vanno dal 15 al 52 di questo capitolo 16 racchiudono le innumerevoli trasgressioni, disubbidienze volontarie che tutto il popolo di Israele commise verso il Signore, nonostante le sue ripetute esortazioni a pentirsi, a ritornare a Lui. Potete leggere per conto vostro questo brano. Noi riprendiamo a considerare i versetti che vanno dal 53 sino al 55. «Ma io farò tornare dalla deportazione quanti di Sodoma e delle sue figlie si trovano là, quanti di Samaria delle sue figlie e anche dei tuoi sono in mezzo a essi, affinché tu subisca il disonore e porti la vergogna di quanto hai fatto, e sia così loro di conforto. Tua sorella Sodoma e le sue figlie torneranno nella loro condizione di prima, Samaria e le sue figlie torneranno nella loro condizione di prima, e tu e le tue figlie tornerete nella vostra condizione di prima». Dobbiamo dire che questi versetti appena letti, con il capitolo 37 che considereremo più avanti, sono stati spesso usati da chi vuole insegnare che, alla fine, Dio, essendo misericordioso, salverà tutti, anche quelli che non credono in Lui. Di nuovo, questo è uno dei frequenti casi in cui si vuole fondare una dottrina, basandosi su pochi passi tolti dal loro contesto e isolati dal resto della Bibbia. Sarà utile quindi ricordare che in questi versetti e in Ezechiele, capitolo 37, versetto 12, dove Dio dice: «Io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe», Dio non sta parlando della risurrezione dei malvagi a vita eterna, ma Egli, il Signore, sta parlando del ristabilimento di una città o nazione, e non si riferisce al popolo che viveva in quei luoghi molti anni prima. Qui nel capitolo 16 Ezechiele sta dicendo che la città di Sodoma un giorno sarà ricostruita. Quindi successivamente nel capitolo 37 Dio parla del ristabilimento di una nazione, la nazione di Israele. Il Nuovo Testamento invece rende molto chiaro che ci sarà una duplice risurrezione, la risurrezione dei salvati e quella dei perduti, perché non avranno creduto in Cristo Gesù come loro Salvatore. Perciò questi versetti trattano il ristabilimento di una nazione e dobbiamo leggerli nel loro contesto e non trarre significati diversi da quello che hanno. Il capitolo 16 si conclude in un modo molto glorioso. Dio manterrà fede al suo patto con la nazione di Israele. Il peccato di questo popolo, la loro ribellione, non annulleranno o distruggeranno il patto di Dio con loro. Leggiamo quindi questi versetti dal 59 al 63 di Ezechiele, capitolo 16. «Poiché così parla Dio, il Signore: io farò a te come hai fatto tu, che hai disprezzato il giuramento, infrangendo il patto. Tuttavia mi ricorderò del patto che feci con te nei giorni della tua giovinezza, e stabilirò per te un patto eterno. Tu ti ricorderai della tua condotta, e ne avrai vergogna, quando riceverai le tue sorelle, quelle che sono più grandi e quelle che sono più piccole di te. Io te le darò per figlie, ma non in virtù del tuo patto. Io stabilirò il mio patto con te, e tu conoscerai che io sono il Signore, affinché tu ricordi, tu arrossisca e tu non possa più aprire la bocca dalla vergogna, quando ti avrò perdonato tutto quello che hai fatto, dice Dio, il Signore». Dio dice che non solo ristabilisce il vecchio patto, ma che ne farà uno nuovo con loro. Sfortunatamente questi brani non sono molto studiati, e se lo farai ti accorgerai di come Dio ha ancora uno scopo per la nazione di Israele. Il tema del capitolo 17 di Ezechiele riguarda l'enigma delle due aquile. Abbiamo letto che Dio disse: «Proponi un enigma e racconta una parabola alla casa di Israele perché essi non vogliono ascoltare». E quindi, amici, Ezechiele doveva usare dei modi molto strani, inusuali per farsi ascoltare, come vediamo dalle parole scritte nel nostro testo. Andiamo a leggere i primi 6 versetti di Ezechiele, capitolo 17. «La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, proponi un enigma e racconta una parabola alla casa di Israele, di... Così parla Dio, il Signore. Una grande aquila dalle ampie ali, dalle lunghe penne, coperta di piume di svariati colori, venne al Libano e tolse la cima a un cedro, ne spezzò il più alto dei ramoscelli, lo portò in un paese di commercio e lo mise in una città di mercanti. Poi prese un germoglio del paese e lo mise in un campo da sementa, lo collocò presso acque abbondanti e lo piantò alla maniera del salice. Esso crebbe e diventò una vite estesa, di pianta bassa, in modo da avere i suoi tralci rivolti verso l'aquila e le sue radici sotto di lei. Così diventò una vite che fece dei pampini e mise dei rami». Questa grande aquila descritta non era altro che Babilonia, di cui Nabucodonosor era il re. L'aquila è una figura usata come simbolo di Babilonia anche altrove nella Bibbia. Geremia l'usò nel suo libro al capitolo 48, versetto 40, scrivendo di Nabucodonosor e dicendo: «Infatti così parlò il Signore. Ecco, il nemico fende l'aria come l'aquila, spiega le sue ali verso Moab». Poi ancora nel capitolo 49, al versetto 22, scrisse: «Ecco il nemico sale, fende l'aria come l'aquila, spiega le sue ali verso Bosra, il cuore dei prodi di Edom in quel giorno, è come il cuore di una donna in doglie di parto». Daniele, l'altro profeta, vide l'impero babilonese levatosi dal mare in forma di un leone con le ali di un'aquila e a riguardo scrisse, in Daniele 7, al versetto 4, «La prima era simile a un leone e aveva ali d'aquila. Io guardai finché non le furono strappate le ali, fu sollevata da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano». Perciò quello che abbiamo qua è un'immagine di Nabucodonosor, re di Babilonia, che sarebbe venuto e avrebbe tagliato la cima dell'albero. Sorge a questo punto allora un'altra domanda: chi è quest'albero? È la nazione di Israele e in particolare la casa reale di Davide che Nabucodonosor taglierà e annullerà, ed è proprio quello che fece con il re Sedechia. Il brano seguente ci parla ancora di un'altra aquila e quindi la domanda è questa: chi rappresenta? Leggiamolo ai versetti dal 7 al 10 di Ezechiele, capitolo 17. «Ma c'era un'altra grande aquila dalle ampie ali e dalle piume abbondanti, ed ecco che questa vite volse le sue radici verso di lei, dal suolo dove era piantata, stese verso l'aquila i suoi tralci perché essa l'annaffiasse. Essa era piantata in un buon terreno, presso acque abbondanti, in modo da poter mettere rami, portar frutto e diventare una vite magnifica. Di, così parla Dio, il Signore, può essa prosperare? La prima aquila non strapperà forse le sue radici e non toglierà via i suoi frutti al punto che si secchi e si secchino tutte le giovani foglie che metteva? Né ci sarà bisogno di molta forza, né di molta gente per strapparla dalle radici. Ecco, essa è piantata. Prospererà? Non si seccherà forse completamente appena l'avrà toccata il vento orientale? Seccherà sul suolo dove ha germogliato». Quest'altra aquila di cui abbiamo letto è l'Egitto, che in quel periodo era ancora una grande potenza. A quel tempo il re Sedechia era stato messo sul trono da Nabucodonosor, col quale aveva fatto un patto d'ubbidienza e di sottomissione. Però Sedechia ruppe quel patto e si rivolse all'Egitto per trovare solidarietà e sconfiggere così Nabucodonosor. Tutto questo è raffigurato dai rami che pendono verso Egitto. Questa vite è piantata nella terra d'Egitto, cercando in questo modo di trarre forza da esso, ma non ci sarà alcuna forza, perché l'Egitto cadrà. Infatti, poco tempo dopo, Nabucodonosor prese l'Egitto, lo distrusse e lo assoggettò. Ora, questo, amici, è il brano che segue alla parabola. Leggiamolo, ai versetti dall'11 al 15, vi ricordo da Ezechiele, capitolo 17. «Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Di dunque a questa casa ribelle, non sapete voi che cosa significano queste cose? Di loro. Ecco, il re di Babilonia è venuto a Gerusalemme, ne ha preso il re e i capi e li ha condotti con sé a Babilonia. Poi ha preso uno di sangue reale, ha stabilito un patto con lui e gli ha fatto prestare giuramento. Ha deportato pure gli uomini potenti del paese, perché il regno fosse tenuto umile senza potersi innalzare, e quegli osservasse il patto stabilito con lui e si mantenesse fedele. Ma il nuovo re si è ribellato a lui, ha mandato i suoi ambasciatori in Egitto perché gli fossero dati i cavalli e molti uomini. Colui che fa tali cose potrà prosperare? Scamperà? Ha rotto il patto e potrebbe scampare? La cosa interessante in tutto questo, amici, è che Nabucodonosor, nonostante fosse un re pagano, mantenne da parte sua fedelmente il patto. Mentre la cosa strana è che proprio il popolo di Dio lo ruppe. Che insegnamento è questo per noi oggi? Molte persone si definiscono cristiani, ma la loro vita, i loro cuori sono lontani da Dio. Mentre dall'altra parte potresti conoscere uomini o donne che non si curano affatto delle cose di Dio, ma manifestano con la loro vita integrità morale, e che è anche a volte esemplare. Nel brano che ora leggo da Ezechiele, capitolo 17, versetti dal 16 al 23, vediamo che Nabucodonosor sta per arrivare e distruggere Sedechia. «Com'è vero che io vivo, dice Dio il Signore, nel paese di quel re che l'aveva fatto re e verso il quale non ha rispettato il giuramento, né osservato il patto, vicino a lui, in mezzo a Babilonia, egli morirà. Il faraone non andrà con il suo potente esercito e con molti uomini a soccorrerlo in guerra, quando si innalzeranno bastioni e si costruiranno torri per sterminare tanti uomini. Egli ha violato il giuramento infrangendo il patto, eppure aveva dato la mano. Ha fatto tutte queste cose e non scamperà. Perciò così parla il Signore, Dio, com'è vero che io vivo, il mio giuramento che egli ha violato, il mio patto che egli ha infranto, io glieli farò ricadere sul capo. Tenderò su di lui la mia rete, ed egli rimarrà preso nel mio laccio. Lo deporterò a Babilonia, e là entrerò in giudizio con lui, per la perfidia di cui si è reso colpevole verso di me. Tutti i fuggiaschi delle sue schiere cadranno per la spada, quelli che rimarranno saranno dispersi a tutti i venti. Voi conoscerete che io, il Signore, ho parlato. Così dice Dio, il Signore, ma io prenderò l'alta vetta del cedro e la porrò in terra. Dai più alti dei suoi giovani rami strapperò un tenero ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto, elevato. Lo pianterò sull'alto monte di Israele. Esso metterà rami, porterà frutto e diventerà un cedro magnifico. Gli uccelli di ogni specie si rifugieranno sotto di lui, troveranno rifugio all'ombra dei suoi rami. Dio intende giudicare Sedechia per questo. Vedi, amica, amico, certamente non sarai contento se un giorno il Signore dovrà giudicare la tua vita e condannarti, perché tu non avrai creduto in Cristo Gesù. Eccoti una parola particolarmente importante da parte del Signore. Dio ordina. Non è un consiglio, né una raccomandazione, è un ordine. Puoi disubbidirgli, ma non senza portarne le conseguenze. Sappi, amico, amica, che quest'ordine è ancora attuale. Dio ora ordina. Oggi è il tempo della grazia, adesso è il giorno della salvezza. A chi si rivolge quest'ordine? A tutti gli uomini. Non c'è nessuna eccezione, né razza, né luogo. Infatti, è detto in ogni luogo tu ti possa trovare. Ehi, chiunque tu sia, quest'ordine è urgente e universale, riguarda anche te. Forse mi chiederai che cosa ordina Dio. Che tutti gli uomini si pentano, che tutti gli uomini si riconcilino con Lui. Pentirsi significa quindi riconoscersi dei peccatori perduti, colpevoli davanti a Dio e meritevoli del suo giusto giudizio. A chi si riconosce tale, Dio offre il suo perdono, secondo la regola fissata da Lui stesso e che è scritta nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 36, che dice «Chi crede al Figlio ha la vita eterna, ma chi rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di Lui». L'ordine dato da Dio non può lasciare nessuno indifferente, perché sono scritte nel libro degli Atti Apostolici, al capitolo 17, versetto 31, proprio queste parole. «Egli ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia». E Dio certamente giudicherà. Il giudice è già designato, è Gesù. Quindi o lo accetti oggi come tuo Salvatore, o lo incontrerai domani come tuo giudice. Amico, non continuare a rimandare, ma dagli la tua risposta oggi stesso, anzi subito, adesso. Leggiamo ora l'ultimo versetto di questo capitolo 17 di Ezechiele. Tutti gli alberi della campagna sapranno che io, il Signore, ho abbassato l'albero che era su in alto, ho innalzato l'albero che era giù in basso, ho fatto seccare l'albero verde e ho fatto germogliare l'albero secco. Io, il Signore, l'ho detto e lo farò. A volte Dio permette a una nazione pagana di esercitare il suo giudizio, e addirittura di poter anche distruggere un popolo che dichiarava di essere il suo. Ebbene, anche ai nostri giorni c'è un grande abbandono dei valori, della morale, in ogni parte del nostro pianeta, e dobbiamo riconoscere senza ombra di dubbio che l'allontanamento da Dio è reale più che mai. Non abbiamo avuto molta pace nel mondo, né internamente né esternamente, e ci sono problemi dappertutto. Pertanto Dio ci dice chiaramente che se non siamo riconciliati con Lui, non la passeremo liscia, ma ci sarà un giudizio. Se tu non vuoi trovarti in questa situazione, sai cosa devi fare? Devi credere in Gesù come tuo personale salvatore. Non rimandare, ma, come ho detto prima, fallo subito, ora. Adesso, in questo momento, chiedigli perdono e digli di entrare nella tua vita come tuo Signore, ossia come il tuo padrone. Rinuncia alla tua autonomia per mettere la tua vita sotto la guida di Dio. Il tema del capitolo 18 di Ezechiele ci presenta un esempio di come il salario del peccato sia la morte e come Dio, nel suo giudizio, abbia un modo specifico e individuale di trattare con ogni persona. Il versetto primo, come sempre, ci indica che Ezechiele non sta riferendo i suoi pensieri o la sua opinione, ma quelli di Dio. È sempre uguale, è uguale ai precedenti, e dice «La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini». È la parola di Dio rivolta a Ezechiele e successivamente al popolo, pertanto è della massima importanza anche per noi oggi, perché possiamo considerare quanto Dio dichiara. Leggiamo quindi il versetto successivo, versetto 2 di Ezechiele, capitolo 18. «Perché, dite nel paese di Israele, questo proverbio, i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati». I figli di Israele avevano un proverbio che viene menzionato due volte, dal profeta Geremia, capitolo 31, versetto 29, quando leggiamo «In quei giorni non si dirà più, i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati». E in Lamentazioni 5, al versetto 7, dove troviamo scritto «I nostri padri hanno peccato e non sono più, noi portiamo la pena della loro iniquità». Io credo che il popolo avesse costruito questo proverbio basandosi su un brano tratto da Esodo, capitolo 20, dove sono scritti 10 comandamenti. Il secondo, parlando della proibizione di costruirsi degli dèi e di prostrarsi davanti a loro, dice «Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e quarta generazione di quelli che mi odiano». In questo proverbio c'è una parte di verità, in quanto spesso le conseguenze delle nostre azioni durano nel tempo e i nostri figli possono subirle. Un conto però è subire le conseguenze delle azioni di altri, altra cosa è essere considerati colpevoli di quelle azioni. Dio giudica l'individuo, sia esso padre o figlio, secondo la sua condotta. Il giudizio di cui si parla qui non riguarda la vita eterna, ma questa vita. Se un uomo obbedisce a Dio, o se non fa nulla per ravvedersi, sarà giudicato. Leggiamo ora il terzo versetto di Ezechiele capitolo 18. «Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, non avrete più occasione di dire questo proverbio in Israele». Interessante considerare che la parola «vivo», in tutte le sue forme, appare 13 volte in questo capitolo, e la parola «morire» 14 volte, pensate. Ora, Dio sta parlando del modo con cui Egli giudica gli individui in questa vita. Infatti deve essere questo il punto di vista con il quale si deve considerare l'intero capitolo. Questo lo leggiamo anche nel quarto versetto, dal capitolo 18 ovviamente, di Ezechiele, che dice «Ecco, tutte le vite sono mie, e mia tanto la vita del padre quanto quella del figlio. Chi pecca morirà». Dio qui sta affermando senza ombra di dubbio che tutte le vite sono sue, e che se i peccati dei padri cadono sui figli, è perché i figli hanno subito la malvagità dei padri. Ogni uomo sarà però ritenuto colpevole e quindi giudicato per il suo proprio peccato. Leggiamo in Deuteronomio 24, al versetto 16, queste parole. «Non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato». Sì, amici. La conseguenza terribile del peccato è la morte, ed essa si è estesa su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dice l'Apostolo Paolo. Quindi la morte è anche per te, ma considera anche quanto è bella la notizia che parla della grazia di Dio. Essa si è manifestata in Cristo Gesù, infatti chiunque si riconosce peccatore e pentendosi chiede perdono al Signore, riceve in cambio, per la grazia, il perdono di tutti i suoi peccati e in dono, cioè gratuitamente, la vita eterna. questo è l'amore di Dio per te, amico, amica. Non rifiutarlo, ma piuttosto accettalo, perché in questo momento puoi essere perdonato. Sappi che se non lo farai, Dio un giorno ti dovrà giudicare, ti dovrà condannare. Io mi auguro che tu possa renderti quindi all'amore del Signore ed accettare la vita eterna che Egli ti vuole offrire. E con questo invito, con questo augurio che ti faccio, io mi fermo qua. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati all'ascolto, per essere stati con noi in questa settimana e intanto ci sentiamo lunedì al solito orario. Ciao.